Da ritratti di John Berger, Francis Bacon, 1909-1992. Lettura di Gabriele Vacis.
È sempre stata l'incredibile fama di Francis Bacon, non la sua opera, a lasciarmi perplesso. Adesso, dopo aver riflettuto un bel po' sui suoi 6 nuovi dipinti alla Hanover Gallery, credo di cominciare a vedere la faccenda un po' più chiaramente. 3 di questi dipinti sono di un papa, Innocenzo X, dal ritratto di Velázquez, seduto sul suo trono, dentro una teca di vetro in una stanza simile a una scatola nera. In 2 i tratti del viso del papa si dissolvono in un urlo. Il 4 dipinto è un ritratto di Mr. Lucian Freud, anch'egli in una teca di vetro e in una scatola. Il 5 è di un uomo paleolitico duplicato davanti a un sipario grigio, e il 6, più piccolo rispetto alle altre grandi tele, è un essere umano che sta facendo qualcosa, una scimmia in uno zoo. La cosa veramente impressionante di queste immagini è che esistono. E non è un'affermazione stupida quanto sembra. Molti dipinti contemporanei sono frammentari e inconcludenti, per cui, come conversazioni sentite di sfuggita, la loro forza dipende dal loro contesto. Esistono a malapena in proprio. Queste tele di Bacon esistono in proprio e hanno davvero una presenza singolarmente convincente che il loro soggetto allarmante e improbabile rende in qualche modo perfino più convincente. Li guardiamo ipnotizzati, come un agnostico può esserlo da una manifestazione ectoplasmatica nel corso di una seduta spiritica. E in effetti il modo in cui le figure grigiastre si materializzano emergendo dall'oscurità, dettagliate in alcuni punti e quasi indistinte in altri, fa pensare a qualcosa di simile. Tuttavia le ragioni della forza della loro presenza sono, allorché combinate, le stesse ragioni per le quali, a mio parere, Bacon è un pittore notevolissimo, ma alla fine non importante, per le quali è davvero fuori dalla tradizione principale. Questi dipinti sono ossessionanti perché Bacon è un brillante direttore di scena, anziché un artista visivo originale, e perché la loro emozione è intensamente e disperatamente privata. Sostengo che Bacon è un brillante direttore di scena anziché un artista originale perché nel suo lavoro non c'è traccia di una qualsivoglia scoperta visiva, ma solo un allestimento immaginoso e sapiente. Gli oggetti dei suoi dipinti sono scelti per il significato che già hanno, e questo significato viene sottoposto a una torsione attraverso la loro bizzarra giustapposizione. Nell'atto concreto della pittura non si aggiunge a essi alcun significato nuovo. L'osservazione del dipinto del Papa non ci fa percepire con nuova acutezza la struttura della testa umana o della possibile vibrazione di 2 colori. Viceversa, siamo affascinati da un particolare fulcro drammatico. Il nostro occhio attraversa distese di vernice nera su tela non preparata ed è poi trattenuto da una testa che fissa con intensità, dipinta con vernice grigia mista a sabbia, tanto da avere la qualità acre della cenere di sigaretta. Notiamo le pieghe nei tendaggi e nella veste non perché qualificano la forma sottostante, ma perché le loro ombre sono straordinariamente e a volte terribilmente suggestive. Tutto questo però è necessario se i dipinti devono esercitare il loro istantaneo potere ipnotico. Se, per esempio, i bordi della vetrina evidenziassero in maniera troppo originale lo spazio che racchiudono, ci dimenticheremmo le consuete associazioni delle vetrine e l'incantesimo sarebbe spezzato. Tutto, dunque, dipende dal contenuto delle immagini e, poiché si tratta per lo più di immagini raccapriccianti, dal senso di orrore, disgusto e isolamento. Qui è impossibile essere dogmatici, ma personalmente credo che l'interpretazione fornita da Bacon di una simile pena e disintegrazione sia troppo egocentrica, che egli descriva l'orrore con connivenza, che nelle sue descrizioni manchi non solo la vasta prospettiva della compassione, ma anche quella più limitata dell'indignazione. Avverto che il Papa urla non per lo stato della sua coscienza o per lo stato del mondo, ma come una marionetta, semplicemente perché è stato messo nella teca di vetro di Bacon. Se è vero, questo spiega un'altra volta il potere ipnotico dei dipinti. Lo spettatore guarda come al Gran Guignol, affascinato perché, in un certo senso, messo a suo agio. L'orrore è stimolante perché è remoto, perché riguarda una vita distante dal mondo normale. Se i dipinti di Bacon cominciassero a occuparsi di una vera tragedia del nostro tempo, strillerebbero meno, sarebbero meno gelosi del proprio orrore e non ci ipnotizzerebbero in nessun caso, perché noi, con la coscienza rimescolata, saremmo troppo coinvolti per permetterci quel lusso. 5 gennaio 1952. Una figura sporca di sangue su un letto, una carcassa cinta di stecche, un uomo seduto che fuma. Passiamo davanti a questi dipinti come se camminassimo lungo la corsia di un gigantesco ospizio. Un uomo seduto che si volta, un uomo che tiene in mano un rasoio, un uomo nell'atto di defecare. Qual è il significato di queste scene? Le figure dipinte sono tutte indifferenti alla presenza o alla condizione altrui. Lo siamo forse anche noi, mentre ci passiamo davanti? In una fotografia che ritrae Bacon in maniche di camicia, i suoi avambracci somigliano a quelli di molti degli uomini che dipinge. Una donna cammina a quattro zampe lungo una rampa, come un bambino. Nel 1971, secondo la rivista Connaissance des Arts, Bacon era uno dei 10 più importanti artisti viventi. Un uomo nudo sta seduto con un giornale strappato attorno ai piedi, un uomo fissa il cordone di una tenda, un uomo in maglietta è sdraiato su un divano rosso cosparso di macchie. Molte le facce che si muovono e che nel muoversi danno un'impressione di sofferenza. Non c'è mai stata una pittura simile a questa. È una pittura che rimanda al mondo in cui viviamo. Ma come? Partiamo da qualche fatto. 1. Francis Bacon è l'unico pittore britannico di questo secolo a essersi guadagnato fama internazionale. 2. La sua opera, dai primi dipinti a quelli più recenti, ha una grande coerenza. Quella che abbiamo di fronte è un'esplicita concezione del mondo. 3. Bacon è un pittore di grande capacità tecnica, un maestro. Chi conosce i problemi della pittura figurativa a olio non può non restare colpito dalle sue soluzioni. Tale maestria, davvero rara, è frutto di una grande dedizione al mezzo espressivo e di estrema lucidità. 4. Il lavoro di Bacon ha avuto sempre critiche insolitamente favorevoli. Scrittori come David Sylvester, Michel Leiris e Lawrence Going hanno ragionato con grande eloquenza sulle sue implicazioni interne. Definisco interne le implicazioni che l'opera propone nei suoi propri termini. L'opera di Bacon è incentrata sul corpo umano. Il corpo è generalmente distorto, mentre ciò che lo veste o lo circonda è relativamente integro. Paragoniamo l'impermeabile con il torso, l'ombrello con il braccio, il mozzicone di sigaretta con la bocca. Secondo lo stesso Bacon, le distorsioni subite dalla faccia o dal corpo sono frutto di una ricerca mirata a far arrivare la pittura direttamente al sistema nervoso. Bacon fa spesso riferimento al sistema nervoso del pittore e dell'osservatore. Per lui il sistema nervoso non ha alcuna relazione con il cervello. La pittura figurativa che fa appello al cervello viene considerata da Bacon una noiosa illustrazione. Ho sempre sperato di trasmettere le cose nel modo più diretto e crudo possibile, e forse è proprio per questo impatto diretto che qualcuno le trova raccapriccianti. Per arrivare a una tale crudezza che parla direttamente al sistema nervoso, Bacon si basa molto su ciò che egli chiama l'incidente. Nel mio caso sento che tutto ciò che ho amato è derivato da un incidente sul quale sono stato capace di lavorare. L'incidente, nei suoi dipinti, si verifica quando Bacon lascia marchi involontari sulla tela. Il suo istinto trova poi in questi segni un modo per sviluppare l'immagine. Un'immagine è sviluppata quando è al tempo stesso fattuale ed evocativa per il sistema nervoso. Far sì che le cose siano quanto più è possibile fattuali e al tempo stesso profondamente suggestive, capaci di liberare in profondità le zone sensoriali, invece di limitarsi alla semplice illustrazione dell'oggetto che ci si è proposti di realizzare. Non è questo l'obiettivo dell'arte? Per Bacon, l'oggetto liberatorio è sempre il corpo umano. Nella sua pittura, tutti gli altri oggetti, sedie, scarpe, tende, interruttori, giornali, sono semplici illustrazioni. Ciò che intendo fare è distorcere la cosa ben al di là dell'apparenza, così riportandola tuttavia alla riproduzione dell'apparenza. Se le interpretiamo come descrizioni di un processo, queste osservazioni assumono il seguente significato. L'apparenza di un corpo subisce l'incidente di essere ricoperto di segni involontari. La sua immagine distorta arriva direttamente al sistema nervoso dell'osservatore o del pittore, che riscopre l'apparenza del corpo attraverso o sotto i segni che lo ricoprono. A parte i marchi lasciati dall'incidente pittorico, talvolta si trovano marchi dipinti anche su un corpo o su un materasso. Sono, in modo più o meno ovvio, tracce di fluidi corporei. Sangue, sperma, forse merda. Quando compaiono, le macchie sulla tela sono come le macchie su una superficie che è stata realmente a contatto con il corpo. Il duplice significato delle parole che Bacon ha sempre usato parlando della propria pittura, incidente, crudezza, marchi, e forse persino il duplice significato del suo stesso nome, sembrano far parte del vocabolario di un'ossessione, di un'esperienza che probabilmente risale all'inizio della sua autoconsapevolezza. Nel mondo di Bacon non ci sono alternative, né vie d'uscita. Consapevolezza del tempo o mutamento non esistono. Spesso Bacon inizia un dipinto a partire da un'immagine tratta da una fotografia. La fotografia registra l'istante. Nel processo pittorico, Bacon cerca l'incidente che trasformerà quel momento in tutti i momenti. Nella vita, il momento che estromette tutti i momenti precedenti e seguenti è quasi sempre un momento di dolore fisico. E non è escluso che il dolore sia l'ideale cui aspira l'ossessione di Bacon. Tuttavia il contenuto dei suoi dipinti, il contenuto che costituisce il loro fascino, ha ben poco a che fare con il dolore. Come spesso accade, l'ossessione è un diversivo. Il contenuto reale è un altro. È opinione diffusa che l'opera di Bacon esprima la solitudine angosciosa dell'uomo occidentale. Le sue figure sono isolate in teche di vetro, in arene di puro colore, in stanze anonime o addirittura semplicemente in se stesse. Il loro isolamento, però, non impedisce che siano esposte allo sguardo. La forma del trittico, in cui ogni figura è isolata nella sua tela, pur essendo visibile alle altre, è sintomatica. Le figure sono sole, ma non hanno alcuna privacy. I segni che portano addosso, le loro ferite, sembrano autoinflitti. Ma autoinflitti in un senso molto particolare. non da un individuo, ma dalla specie, l'uomo. Perché in quelle condizioni di solitudine universale, distinguere tra individuo e specie non ha più senso. Bacon è il contrario del pittore apocalittico che si aspetta che il peggio stia per succedere. Per Bacon, il peggio è già accaduto. Il peggio che è accaduto non ha nulla a che fare con il sangue, le macchie, le viscere. Il peggio è che l'uomo appare ormai privo di cervello. Il peggio è già accaduto nella crocifissione del 1944. Le bende e le urla ci sono già, come c'è già l'aspirazione a un dolore ideale. Ma il collo termina con la bocca, la parte superiore del volto non esiste, il cranio è mancante. Nelle opere successive, il peggio è espresso in modo ancor più sottile. L'anatomia è intatta e l'incapacità di riflettere dell'uomo è suggerita da ciò che gli accade intorno e dalla sua espressione, o mancanza di espressione. Le teche di vetro, in cui sono rinchiusi gli amici o un papa, fanno pensare alle gabbie utilizzate per studiare i comportamenti degli animali. I sostegni, le sedie trapezoidali, le inferriate, i cavi, sono simili a quelli con cui vengono attrezzate le gabbie. L'uomo è una scimmia infelice, ma se lo sa, non lo è. Così è necessario dimostrare che l'uomo non può saperlo. L'uomo è una scimmia infelice che non sa di essere tale. Ciò che distingue le due specie non è il cervello, ma il modo di percepire. È questo l'assioma su cui si basa l'arte di Bacon. Durante i primi anni 50 Bacon sembrava interessato alle espressioni facciali, ma non, come ammette egli stesso, per ciò che esprimevano. In effetti, volevo dipingere l'urlo più che l'orrore. E credo che se avessi realmente pensato a ciò che fa urlare una persona, l'orrore che provoca un urlo, le urla che io cercavo di dipingere sarebbero riuscite meglio. Infatti erano troppo astratte. Originariamente sono nate dal mio interesse per i movimenti della bocca e per la forma della bocca e dei denti. Mi piace, per così dire, lo scintillio colorato che emana dalla bocca e in un certo senso ho sempre sperato di essere capace di dipingere una bocca come Monet dipingeva un tramonto. Nei ritratti di amici, per esempio quello di Isabel Rawthorn, o in alcuni dei nuovi autoritratti, incontriamo l'espressione di un occhio, a volte di due occhi. Ma studiate queste espressioni, leggetele. In nessuna c'è traccia di autoriflessione. Gli occhi guardano inespressivi ciò che li circonda. Non sanno cosa gli è accaduto e la loro intensità sta proprio nella loro ignoranza. Cosa gli è accaduto? Il resto del volto si contorce in espressioni che non sono le loro, che in effetti non sono affatto espressioni, perché dietro a esse non c'è nulla da esprimere, ma eventi creati dal caso con la complicità del pittore. Non solo dal caso, tuttavia. La somiglianza resta, e in questo Bacon è un vero maestro. Di norma la somiglianza definisce il carattere e il carattere in un uomo è inseparabile dalla mente. Ecco perché alcuni di questi ritratti, inediti nella storia dell'arte, sono ossessivi pur senza essere mai tragici. Il carattere ci appare come lo stampo vuoto di una coscienza assente. Ancora una volta il peggio è accaduto. L'uomo vivente è diventato lo spettro senza cervello di se stesso. Nelle composizioni figurative di maggiori dimensioni, dove compare più di un personaggio, la mancanza di espressione si unisce alla totale mancanza di ricettività da parte delle altre figure. Ciascuna dimostra incessantemente alle altre di essere capace di non avere espressione. Restano solo le smorfie. La concezione dell'assurdo di Bacon non ha nulla a che vedere con l'esistenzialismo o con il lavoro di artisti come Samuel Beckett. Beckett si avvicina alla disperazione a forza di interrogativi, cercando di districare il linguaggio delle risposte convenzionali. Bacon non fa domande, non districa niente. Accetta che il peggio sia già accaduto. L'assenza di alternativa nella sua visione della condizione umana si riflette nell'assenza di qualsiasi sviluppo tematico nell'insieme della sua opera. Il suo progresso in 30 anni è di ordine tecnico e consiste nel mettere sempre più a fuoco il peggio. Il suo tentativo è riuscito, ma al tempo stesso la reiterazione rende il peggio meno credibile. E questo il suo paradosso. Mentre vi spostate da una sala all'altra, vi rendete conto che potete convivere con il peggio, che è possibile continuare a dipingerlo, trasformarlo in arte sempre più raffinata, metterlo in cornici d'oro e di velluto, e che ci saranno persone che lo acquisteranno per appenderlo alle pareti della sala da pranzo. Cominciate a chiedervi se Bacon non sia per caso un ciarlatano. Eppure non lo è. E la fedeltà alla sua ossessione attesta che il paradosso della sua arte contiene una verità coerente, anche se non è detto che questa verità sia quella che lui intende. In realtà, l'arte di Bacon è un'arte conformista. Egli non andrebbe paragonato a Goya o al primo Eisenstein, ma a Walt Disney. Entrambi enunciano principi sui comportamenti alienati tipici delle nostre società, ed entrambi, in forma diversa, ci convincono ad accettare la realtà come è. Disney fa sembrare comici e sentimentali e perciò accettabili i comportamenti alienati. Bacon interpreta tali comportamenti dal punto di vista di chi crede che il peggio sia già accaduto e che il rifiuto e la speranza siano pertanto privi di senso. Le sorprendenti somiglianze formali del loro lavoro, il modo in cui sono distorte le membra, la struttura complessiva dei corpi, il rapporto della figura con lo sfondo e con le altre figure, l'uso di abiti dall'impeccabile taglio sartoriale, i gesti delle mani, la gamma dei colori utilizzati, nascono dal fatto che i due uomini hanno atteggiamenti complementari nei confronti di un'identica crisi. Anche il mondo di Disney è carico di vana violenza. La catastrofe finale è sempre imminente. Le sue creature hanno personalità e reazioni nervose, ma mancano quasi del tutto di cervello. Se prima di un cartone animato di Disney leggessimo la didascalia «Non esiste nient'altro» e le prestassimo fede, il film ci sconvolgerebbe quanto un dipinto di Bacon. I dipinti di Bacon non parlano, come spesso si dice, di una vera esperienza di solitudine, angoscia o dubbio metafisico, né parlano di rapporti sociali, burocrazia, società industriale o storia del XX secolo. Per farlo, dovrebbero mostrare un qualche interesse per la coscienza. Ciò che invece fanno è dimostrare come l'alienazione possa produrre una forte attrazione per la sua espressione più assoluta, la stupidità. È questa la verità coerente dimostrata, piuttosto che espressa, nell'opera di Bacon. 1972. Visitate la mostra di Francis Bacon al Museo Maillol di Parigi. Leggete l'ultimo libro di Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri. La mostra rappresenta in sintesi l'opera di una vita. Il libro è una straordinaria profonda meditazione sulla guerra, le mutilazioni fisiche e l'effetto delle fotografie di guerra. Da qualche parte, nella mia testa, libro e mostra si tengono. In che modo? Non mi è ancora chiaro. Come pittore figurativo, Bacon aveva l'abilità di un fragonard. Il paragone lo avrebbe divertito, entrambi erano pittori esperti di sensazioni fisiche, l'uno del piacere, l'altro del dolore. L'abilità di Bacon ha comprensibilmente intrigato e messo alla prova almeno due generazioni di pittori. Se per 50 anni ho avuto un atteggiamento critico nei confronti della sua opera, è perché ero convinto che dipingesse per scioccare se stesso e gli altri. E una motivazione del genere, pensavo, avrebbe perso forza con il passare del tempo. La settimana scorsa, mentre andavo su e giù davanti ai quadri di Rue de Grenelle, mi sono accorto di qualcosa che fino ad allora non avevo capito e ho provato una gratitudine improvvisa nei confronti di un pittore di cui avevo messo in discussione l'opera per tutto quel tempo. A partire dagli ultimi anni 30 fino alla morte nel 1992, Bacon ha osservato la crudeltà del mondo dipingendo più e più volte il corpo umano o parti del corpo umano in pena, in preda al bisogno o in agonia. A volte sembra che il dolore sia stato inflitto, più spesso pare originarsi dall'interno, dalle viscere del corpo stesso, dalla sua sventurata fisicità. Bacon volle giocare con il proprio nome per costruirsi un mito e ci riuscì. Sosteneva di discendere dal suo omonimo, il filosofo empirista inglese del Cinquecento, e dipingeva la carne umana come se fosse una fetta di pancetta. Non è questo, tuttavia, a rendere il suo mondo più crudele di qualsiasi altro mondo mai dipinto prima. L'arte europea è piena di omicidi, esecuzioni e martiri. In Goya, il primo artista del Novecento, sì, del Novecento, si percepisce lo sdegno dell'artista. La differenza, nella visione di Bacon, è che non ci sono testimoni né dolore. Non uno tra i personaggi da lui dipinti si accorge di quanto sta succedendo all'altro. Un'indifferenza così onnipresente è più crudele di qualsiasi mutilazione. C'è poi il mutismo degli scenari in cui sono collocate le sue figure. È un mutismo simile alla temperatura di un congelatore. Rimane costante qualunque cosa ci si infili dentro. Il teatro di Bacon, a differenza di quello di Artaud, ha poco a che fare con i rituali, poiché attorno alle sue figure non c'è uno spazio che ne accolga i gesti. Ogni calamità portata sulla scena appare come un mero incidente collaterale. Per tutta la vita questa sua visione fu nutrita e ossessionata dai melodrammi di una cerchia bohemienne molto provinciale nella quale a nessuno fregava niente di ciò che stava avvenendo altrove. Eppure il mondo crudele che Bacon evocava e tentava di esorcizzare si è rivelato profetico. Può succedere che nel giro di 50 anni il dramma personale di un artista rifletta la crisi di un'intera civiltà. In che modo? Misteriosamente. Il mondo non è sempre stato crudele? Forse la crudeltà di oggi è più persistente, pervasiva e continua. Non risparmia né il pianeta né chi lo abita. È astratta perché deriva esclusivamente dalla logica del profitto, fredda come il congelatore. La crudeltà contemporanea minaccia di rendere obsoleto ogni altro insieme di certezze e con esse la consuetudine di affrontare la crudeltà della vita con dignità e qualche barlume di speranza. Torniamo a Bacon e a ciò che il suo mondo rivela. Bacon usava ossessivamente il linguaggio pittorico e i riferimenti tematici di alcuni pittori del passato, Velázquez, Michelangelo, Ingres o Van Gogh. Questa continuità rende ancora più devastante la sua visione. L'idealizzazione rinascimentale del corpo umano nudo, la promessa di redenzione della Chiesa, la nozione classica di eroismo o l'ardente fede ottocentesca di Van Gogh nella democrazia, la sua visione rivela che sono in rovina, impotenti davanti alla crudeltà. Bacon raccoglie i brandelli e li usa come tamponi. Non me ne ero mai reso conto. Ecco la rivelazione. Una rivelazione che conferma un'intuizione. Oggi, servirsi del vocabolario tradizionale usato dai potenti e dai media non fa che aumentare l'oscurità e la desolazione in cui siamo immersi, il che non significa necessariamente silenzio. significa scegliere le voci a cui ci vogliamo unire. L'attuale epoca storica è l'epoca del muro. Dopo la caduta di quello di Berlino, sono stati srotolati i progetti preparati per costruire muri da ogni parte. Muri di cemento, burocratici, di sorveglianza, di sicurezza, razzisti, zone cuscinetto. Dovunque i muri separano chi è disperatamente povero da chi spera contro ogni evidenza di continuare a essere relativamente ricco. I muri incidono ogni sfera, dal lavoro agricolo alla salute. Esistono anche nelle metropoli più ricche del mondo. Il muro è la prima linea di ciò che molto tempo fa si chiamava guerra di classe. Da un lato, ogni armamento concepibile è il sogno di guerre senza un solo sacco di plastica per i cadaveri, i media, l'abbondanza, l'igiene, il glamour per tutti. Dall'altro, le pietre, i viveri scarsi, le faide, le malattie dilaganti, l'accettazione della morte e la continua preoccupazione di come sopravvivere un'altra notte o forse un'altra settimana insieme. Oggi dunque la scelta di senso nel mondo è fra le due facce del muro. Il muro è anche dentro ciascuno di noi. Dentro di noi, quale che sia la nostra condizione, siamo liberi di decidere con quale lato del muro ci sentiamo in sintonia. Non si tratta di un muro tra bene e male. Bene e male esistono da entrambe le parti. La scelta è tra rispetto di sé e caos di sé. Dalla parte dei potenti c'è il conformismo della paura, loro il muro non lo dimenticano mai, e labbra che si muovono come per dire parole che non significano più nulla. Bacon ha dipinto esattamente questo mutismo. Dall'altra parte ci sono molteplici e disparati linguaggi, a volte in via di estinzione, linguaggi grazie al cui vocabolario si può dare un senso alla vita anche se, soprattutto se, quel senso è tragico. Quando le mie parole erano grano, io ero terra. Quando le mie parole erano collera, io ero uragano. Quando le mie parole erano pietra, io ero fiume. Quando le mie parole si sono trasformate in miele, di mosche si sono coperte le mie labbra. Bacon ha dipinto impavidamente il mutismo, e in questo non era forse più vicino a chi sta dall'altra parte, a coloro per i quali i muri non sono che uno dei tanti ostacoli da superare? Non lo escluderei. 29 maggio 2004.